Colpo di Covid. L'Italia che resiste.
Buonasera ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, questo è Colpo di Covid, il rubrica settimanale dal vivo di Radian Radio, che da mesi ormai sta parlando, stiamo parlando con tanti interlocutori sulla ripresa in qualche modo e ovviamente anche sui problemi che restano, ma soprattutto come si sta uscendo dalla pandemia e come la pandemia ha colpito o ha anche delle volte aiutato a creare nuove cose, ha liberato l'immaginazione in tanti settori. Oggi parliamo di un tema particolare, un tema che riguarda l'estate, ma non quella di cui abbiamo parlato e di cui parleremo ancora, cioè l'estate per tutti, ma l'estate particolare. Cristian, si presenta il nostro primo ospite.
Sì, assolutamente, presentiamo Ugo Caparini, responsabile del progetto Diversamente Vacanze, che appunto si tratta di vacanze per persone con disabilità o motorità ridotta, insomma, chiamatele un po', però sempre vacanze sono in questo caso. Ciao Ugo e benvenuto a Colpo di Covid.
Ciao, grazie, ben ritrovati e buonasera a tutti quanti. Sì, vacanze, si chiamano diversamente vacanze. Sebbene noi non riteniamo giusto il termine diversamente abile, perché diversamente abili siamo tutti, questo tipo di vacanze viene fatto da 31 anni, quindi abbiamo tanta esperienza e abbiamo visto una storia, sì, abbiamo visto e percorso tante modalità diverse e l'anno scorso abbiamo dovuto fare i conti con il Covid, quindi abbiamo deciso che non c'erano le condizioni lo scorso anno per fare un soggiorno come siamo abituati a farlo, e per arrivare a questo però abbiamo anche coinvolto i familiari delle persone che portiamo in vacanza e alcune delle persone che portiamo in vacanza, che vengono coinvolte nella fase di progettazione di Diversamente Vacanze. Abbiamo però voluto essere vicino in qualche maniera ai nostri vacanzieri, proponendo delle alternative, delle gite giornaliere, dei weekend e qualcosa che ovviamente non poteva sostituire il soggiorno, ma che di fatto ha permesso ad alcune persone di passare delle buone giornate. E inoltre abbiamo attivato una pagina Facebook, che è un po' una roba per boomer, però che per il nostro tipo di vacanzieri è molto importante, nella quale fornire una serie di informazioni non solo relative ai nostri soggiorni.
Sì, diciamo, noi le chiamiamo vacanze e sono a tutti gli effetti delle vacanze, ma sono dei momenti, intanto anche con degli spunti educativi, ma soprattutto di socializzazione molto importanti in questo momento. Sono proprio dei veri soggiorni dove le persone stanno insieme e fanno anche delle attività, giusto?
Certo, sì, certo. Noi siamo dell'idea che il soggiorno non debba essere... Cioè, facciamo un soggiorno al mare, la nostra struttura è sul mare proprio, però riteniamo che un soggiorno debba essere qualcosa di più di spiaggia e albergo, per cui la nostra offerta comporta che le persone possano intanto decidere tra le proposte che noi facciamo. I primi 2 o 3 giorni proviamo a capire con i vacanzieri cosa di quello che noi abbiamo preparato può essere interessante e per chi. Dopodiché possiamo fare la programmazione. Per cui effettivamente una persona può anche cambiare idea all'ultimo momento. È importante che, come in una vacanza qualsiasi, uno stia bene e faccia delle cose che lo nutrono, lo arricchiscono, lo fanno andare via con la voglia di fare un giorno in più.
Senti Ugo, quali sono le persone che partecipano alle vacanze? Che tipo di vacanzieri avete?
Abbiamo 2 soggiorni che sono rivolti a 2 tipologie di vacanziere diverse, considerando che le persone che hanno dei bisogni maggiori in termini di assistenza, di cura, hanno anche dei ritmi un pochino più lenti, e che le persone invece più autonome, che magari vivono da sole ma hanno bisogno di un contenitore leggero che consenta loro comunque di fare una vacanza, richiedono maggiori attività, meno magari assistenza ma più relazione. E quindi abbiamo messo a punto due soggiorni. Uno si chiama Mare di Luoghi ed è rivolto a persone con disabilità fisica e intellettiva di gravità da grave a medio leggero, diciamo. Quindi con un rapporto che può essere uno a uno, quindi importante, con una persona che sta sempre al nostro fianco, oppure fino a uno a quattro, che è posso fare tutta una serie di robe in autonomia. E poi c'è Lupi da Mare, che è quest'altro soggiorno rivolto a chi magari ha una storia di abitazione individuale o condivide il proprio spazio abitativo e lavora, condivide con altre persone in microcomunità, quindi esprime una certa autonomia. In quel caso lì la vacanza che proponiamo è più dinamica, sono due tappe. Una settimana andiamo in collina nelle foreste casentinesi e una settimana invece sciallo al mare. Mettiamo prima la collina dove ci muoviamo, ci stanchiamo, eccetera, e poi ci spiaggiamo per una settimana in Romagna.
Invece tu hai parlato di rapporto 1 a 1, 1 a 4, spieghiamolo brevemente, uno sarebbe un operatore o quattro operatori, ecco, e quindi mi dai la domanda, chi sono gli operatori, chi sono le persone invece che lavorano nella vacanza?
Ecco, gli operatori che lavorano per i soggiorni sono persone molto selezionate e che hanno una formazione specifica e che poi devono fare due giorni di formazione in Iris per apprendere il modo Iris di fare i soggiorni. Sono persone che spesso sono con noi da anni, da 10 anni, da 15 anni. Di solito col passare degli anni magari cambiano le scelte, quindi uno effettivamente non ha il tempo per occupare un po' di giorni nei soggiorni, però ci sono anche i soggiorni a Pasqua e i soggiorni tra Capodanno e l'Epifania, quindi dei soggiorni più brevi in cui magari le persone che in estate non possono più vengono volentieri a fare gli operatori. Sono comunque tutti professionisti, almeno per ora la nostra scelta è di non avere volontari.
Questa è una cosa molto importante perché va a garantire tutta una serie di cose sia per le persone che partecipano alla vacanza sia anche per chi come dire, deve tutelare poi il buon andamento della stessa, soprattutto in un periodo come questo della pandemia, per esempio il rispetto dei DPI, che soprattutto per le persone che hanno un rapporto uno a uno anche il distanziamento è molto più complicato, ne abbiamo parlato anche Alfredo in questi mesi. Quando si parlava per esempio di disabilità a scuola, voi come avete risolto tutta la serie di sicurezze per fare una vacanza, anche se siamo in zona bianca, anche se va un po' meglio, probabilmente molti operatori e molti ragazzi saranno anche vaccinati, ma avete comunque un protocollo?
Sì, abbiamo messo a punto un protocollo coinvolgendo l'RSPP, responsabile per la sicurezza esterno, e la nostra responsabile della sicurezza della cooperativa, Alice Lini, e questo ci ha permesso di mettere a punto una serie di procedure da attuare durante la vacanza, ma anche una serie di richieste da fare ai genitori, ai familiari prima della partenza, in maniera che si possa partire con la massima sicurezza possibile e tornare con la massima sicurezza possibile. Cioè agli operatori in questo momento stiamo dicendo, oltre a far divertire la persona, che è la cosa fondamentale per i soggiorni, oltre a farla svagare, a dargli delle nuove esperienze, la persona arriverà sana e rispetto al Covid e deve tornare a casa sana rispetto al Covid.
Magari un po' ustionata, ma sana. Sul Covid?
Magari ustionata. No, oramai le ustioni, oramai sono solo io che mi ustiono.
Ecco, ormai
gli altri.
Ma tu... Senti, Ugo, tu parlavi appunto di 30 anni, 31 anni di esperienza, che è veramente tantissimo, quindi è uno spaccato temporale molto, molto grande. Ma il rapporto con le famiglie dei vostri vacanzieri, cioè per loro cosa significa questo momento in cui i loro cari sono con voi?
È un momento molto importante che noi cerchiamo di curare nei minimi particolari. Quando abbiamo iniziato eravamo molto rigidi e dicevamo è un distacco dalla famiglia, per cui mi chiami ogni 5 giorni oppure ti chiamo io se c'è qualcosa. Certo. Poi col tempo abbiamo capito che effettivamente per un familiare non è sempre così facile affidare una persona che ormai è adulta, quindi che io ho seguito per tantissimo tempo, affidarla a delle persone. Intanto devo fidarmi di queste persone, e una volta accordata la fiducia, un genitore difficilmente la toglie, però bisogna, la nostra attenzione va anche a chi rimane a casa. Abbiamo visto negli anni che è estremamente importante curare anche chi rimane a casa e magari non può andare in vacanza perché non si è organizzato.
Certo.
Quindi chiamate, che noi facciamo più spesso. Adesso con la pagina Facebook siamo in grado di fare delle dirette e di pubblicare le fotografie, quindi cerchiamo nel limite del possibile, con gli strumenti che abbiamo, di tenere il contatto con i familiari.
Ma questo tipo di attività è sostenuta da enti pubblici, da enti locali, comuni, eccetera, o è, diciamo, iniziativa privata per quanto fatto nella cooperativa in questo caso?
Allora, fondamentalmente è un'iniziativa privata. Col tempo, durante questi 30 anni, noi abbiamo visto pian piano un disinteresse rispetto a questa cosa. Il tempo libero viene vissuto dalle amministrazioni, non da tutte ovviamente, ma da alcune amministrazioni come un lusso. Per cui non si riesce a far capire alle amministrazioni che questi 15 giorni di distacco permettono di ricaricarsi al familiare, al caregiver, e quindi poi sarà un caregiver che sarà meno stanco, chiederà meno cose, il ragazzo avrà fatto delle esperienze anche di autonomia che si porterà a casa. Ecco, tutta questa cosa viene vissuta come un lusso molto spesso, e invece non lo è. Le vacanze, secondo me, non sono un lusso per nessuno.
Certo, cioè, infatti c'è le turi francesi che già da un secolo teorizzavano il diritto alle vacanze, no? Il cosiddetto turismo sociale che risale ai primi del Novecento addirittura. Christian?
Sì, l'ultima domanda e poi congediamo Ugo, che sappiamo tra l'altro essere, insomma, in questo momento preso dalla preparazione delle vacanze, che quando partiranno?
Inizieranno il 29 di luglio, per il primo turno 29-12 agosto, poi ce ne sarà uno successivo dal 12 al 26 agosto. Ecco, mi dispiace dire che se volete contattare la cooperativa e avere informazioni in futuro, siamo apertissimi e ve ne siamo molto grati, però in questo momento i turni
sono chiusi.
Sono pieni. Sono riempiti nel giro di una settimana.
Però questo la dice lunga sulla voglia anche di tornare, come abbiamo titolato noi per questa puntata, alla normalità, una normalità che passa anche dalle vacanze, soprattutto per una categoria come quella delle persone con disabilità, che hanno sofferto particolarmente questo anno, ormai più di un anno di pandemia, lo sappiamo, sono state le persone più colpite. Quindi tornare a fare le vacanze, a un po' di spensieratezza, direi che è un buon inizio, e che ci sia tanta richiesta è una bella cosa.
Certo. E dobbiamo meritarci la fiducia che quest'anno ci stiamo accordando.
Vabbè, ricordiamo il sito www.copairis.it, copairis.it, lì trovate anche la parte dedicata alle vacanze, che si chiama, ricordiamolo Ugo, si chiama
Diversamente Vacanze.
Così potete avere tutte le informazioni, magari se non possono partire in questo turno che ormai è pieno, magari se ne riparla per Natale, Capodanno. Oddio, già parlare di queste cose lungo.
Per Natale e Capodanno.
Va bene. Congediamo Ugo, Alfredo?
Sì, direi di sì, grazie mille Ugo, e sicuramente torneremo a parlarne l'anno prossimo, perché magari anche per tempo, se sei qualcuno.
Grazie mille.
Grazie e complimenti, in bocca al lupo per il vostro lavoro.
Grazie, arrivederci.
Ciao Ugo, grazie.
Arrivederci.
Ciao.
Ciao.
Ecco, questa è stata la prima pagina, Christian, di colpo di Covid di oggi, una informazione interessante per le famiglie, ovviamente certo che chi pensava di poter usufruire servizi come questo sicuramente si era mosso da tempo.
Assolutamente sì.
Per noi era importante far sapere che si fanno queste cose, eh sì. Appunto come ci ricordava Ugo, che partono iniziative private, in questo caso la cooperativa Iris, e ci sono altre ovviamente in Italia, ed è importantissimo che queste attività possano riprendere tanto quanto l'apertura dei bar. Ecco, noi non diamo priorità
infatti.
Alle aperture, questa è un'apertura importantissima per persone che hanno avuto, come dicevi te Christian, hanno sofferto in modo particolare questo anno e mezzo.
Ma adesso cambiamo pagina, no?
Voltiamo pagina, perché torniamo a parlare di elezioni in Brianza. Se vi ricordate, settimana scorsa abbiamo parlato delle elezioni a Vimercate. Oggi parleremo delle elezioni ad Arcore, che è il secondo comune importante del Vimercatese, e poi a seguire parleremo anche di Limbiate e di Desio, sempre con i corrispondenti del Cittadino, di Monza e Brianza, testata con la quale la nostra radio ha una collaborazione ormai da parecchio tempo, sulle notizie ma anche sulle notizie che riguardano le elezioni. Io ringrazio e do il benvenuto a Valeria Pinoia. Buonasera Valeria.
Grazie a voi.
Ecco, Valeria segue Arcore, ridente comune del Vimercatese, 17.800 abitanti, noto in tutto il mondo e quindi ha una fama che è ben superiore alla sua densità demografica, ovviamente, forse anche perché è la residenza fiscale del primo contribuente italiano e per tante altre cose che ormai fanno un po' parte della storia, perché sono ormai questioni che passano il tempo. Con Valeria appunto volevamo parlare dell'appuntamento anche ad Arcore, come ovunque si doveva votare questa primavera, invece il voto è stato rimandato ad ottobre. Noi ovviamente dopo le vacanze torneremo magari con i confronti tra i candidati sindaci, ma volevamo fare un po' il punto della situazione. Ricordiamo che Arcore è governato attualmente dalla sindaca Rosalba Colombo del Partito Democratico, che ha il suo secondo mandato. Nel 2016 al secondo turno aveva vinto su Cristiano Pulisic il 52% contro il 47%, ma al primo turno c'erano stati altri due protagonisti, diciamo in base ai risultati, che erano Carlo Zucchi della lista Immaginarcore. Mi veniva in mente un altro Arcore, che è un'associazione invece, Immaginarcore, che aveva preso il 16%, e Andrea Orrico del Movimento 5 Stelle con l'11%. Poi al secondo turno ovviamente i primi due arrivati erano Rosalba Colombo centrosinistra e Cristiano Pulisic centrodestra. Ecco, andando adesso verso le elezioni 2021, chi sono i protagonisti a livello di forze politiche e se abbiamo già dei candidati diciamo ufficiali a sindaco?
Sì, allora va detto innanzitutto che questo slittamento dell'appuntamento elettorale credo sia stata un po' manna dal cielo più o meno per tutti, perché la campagna tardava davvero a decollare un po' anche per le limitazioni alle uscite sociali di tutti quanti, queste riunioni un po' strategiche fatte a distanza erano molto meno efficaci, quindi soprattutto chi arriva per ultimo di solito a decidere il candidato ringrazia di questo slittamento. Al momento ci sono due candidati ufficiali, un terzo che è diciamo ufficioso, ha già fatto qualche uscita in società, quindi ci sono alte probabilità che sia lui. Paola Palma è l'assessore uscente alla cultura e all'istruzione ed è il primo candidato che si è presentato al pubblico ufficialmente, ed è il candidato del centrosinistra, raccoglie l'eredità di Rosalba Colombo, un soggetto molto differente però sempre considerato una fedelissima di Rosalba Colombo. Poi c'è questo candidato nuovo nella politica, diciamo, che è Luca Monguzzi, che riunisce sia la civica Immaginarcore che il Movimento 5 Stelle, quindi comunque se guardiamo alle ultime elezioni una fetta elettorale abbastanza rilevante. Ha messo d'accordo le due liste soprattutto intorno ai temi della difesa dell'ambiente, del consumo di suolo zero e di un'urbanistica un po' più pianificata, questo è quello che loro dicono. Il terzo candidato, dico terzo rispetto a quello di cui si è chiacchierato fino adesso, perché poi c'è l'incognita di ulteriori candidature, è quello del centrodestra, che finora ha confermato l'intenzione di andare in un'unica coalizione alle elezioni, quindi si tratterebbe di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e della Lega. Questo candidato si chiama Maurizio Bono, è un avvocato, un arcorese da qualche anno, è stato promosso da Fratelli d'Italia, però ha precisato di non essere un tesserato e comunque di essere intenzionato, se lui sarà il candidato, di presentarsi anche con una civica d'appoggio, quindi sarebbero 4 liste civiche a sostenere la sua candidatura. Qui va detto però che i giochi sono ancora molto da definire, non è un nome
ufficiale. Un po' come abbiamo visto a Vimercate, con una situazione che un po' si sta ripetendo in tutta la scena elettorale, perché centrodestra sta cominciando a sciogliere le grandi città, cioè i capoluoghi, sì. Roma, Torino, anzi Milano ancora no tra l'altro, e quindi
oggi
si spera che
poi... Oggi mi dicevano che potrebbe Milano essere veramente in questo momento un gancio che tiene ferma la campagna elettorale del centrodestra. Da definire.
Poi a cascata appunto si arriverà ai comuni più piccoli come quelli di cui stiamo parlando, ma come dicevi te, forse appunto per il centrodestra è stato provvidenziale in qualche modo questo rimando, perché effettivamente stanno partendo molto in ritardo. Ma quali sono i temi, tu da conoscitrice di Arcore ovviamente, i temi che saranno i temi caldi della campagna, intendo dire i temi della città, cioè i problemi oppure le idee, se ci sono già delle idee, quali saranno i temi sui quali si confronteranno i candidati?
Ma allora, un po' anche sull'onda del mood nazionale, la faccenda ambientale resta in primo piano, sicuramente. Ad Arcore poi si intreccia con l'urbanistica, ma proprio su alcuni progetti molto concreti che hanno messo su barricate molto diverse maggioranza e opposizione. Sono progetti arcinoti, non so, la caserma dei carabinieri in Via Grandi, secondo l'opposizione va a consumare delle aree verdi che non dovrebbero essere consumate, quindi bisognerebbe trovare una soluzione alternativa. Ma anche la RSA, per la quale ora l'iter burocratico è veramente giunto al termine, potrebbe essere tutto pronto per far partire la realizzazione, consuma un'area verde privata, quindi il privato è intenzionato a realizzare questa RSA. Anche qui c'è una grande contestazione e la richiesta di valutare altre collocazioni. È un po' difficile su questo fronte, perché ci sono già stati fatti tanti tentativi, referendum, anche azioni molto persistenti di comitati cittadini, e in questi comitati è protagonista sicuramente Luca Monguzzi, che appunto è il candidato del Movimento 5 Stelle ed Immagina Arcore. Questi secondo me sono i temi principali. L'esordio di campagna elettorale ha dato tanto alla causa pedemontana, nel senso che è sembrata subito una causa a parte nobile, ma dal punto di vista di tanti candidati, ma anche comunque strategica da battere in campagna elettorale. E qui sono sullo stesso fronte più o meno sia il centro-sinistra che il Movimento 5 Stelle e Immagina Arcore. Un po' appunto più complessa la posizione del centro-destra. Sicuramente sarà un tema della campagna elettorale. Tra l'altro le restrizioni della emergenza sanitaria hanno fatto scoprire in qualche modo i boschi di Bernate alla cittadinanza, e non solo alla cittadinanza, sono stati molto vissuti nei momenti in cui non si poteva andare in mezzo alla gente, e sono stati scoperti, sono quelli che dovrebbero perire sotto pedemonte, proprio anche come location. Si sono tenute anche delle iniziative politiche, Paola Palma ha presentato la sua candidatura a sindaco in mezzo ai boschi di Bernate.
Sì, no, ricordiamo.
Questi sono i temi principali.
Pedemontana, ricordiamo, ci eravamo occupati come radio, che è un tema appunto che in questo momento interessa molto il vimercatese. Come dicevi te, sul centro-destra sono delle opinioni un po' complesse, però ad esempio il sindaco di Mezzago, che è un esponente di Lega Nord, anche lui è contrario, quindi in realtà c'è un fronte, diciamo, trasversale su questi temi che va a, a diciamo che interessa molto delle aree verdi, delle aree agricole. C'è anche il timore poi ovviamente di tutta una serie di ricadute, perché le famose compensazioni ambientali che doveva fare Pedemontana al momento non si parla più, quindi diciamo che c'è tutta una serie di problemi. Invece per quello che riguarda l'ambiente e il consumo di suolo,
l'ambiente
sono temi,
urbanistica diciamo che, sicuramente molto.
Esatto, e secondo te, per questo ovviamente ci entriamo nell'area dei pronostici, le distanze che ci sono tra le due anime, i due candidati finora formalizzati, che entrambi appartengono diciamo all'ambito del centro-sinistra più il Movimento 5 Stelle, che però in questo periodo ha governato a Roma col Partito Democratico, sono inconciliabili in caso di ballottaggio? Perché ricordiamo che ad Arcore, come in quasi tutti i nostri comuni, di solito si va al ballottaggio, difficilmente qualcuno vince al primo turno. Pensi che ci possano essere dei punti diciamo di mediazione su alcune posizioni?
Allora, ritengo che siano difficili, molto difficili, nel senso che, avendo seguito l'opposizione che è stata fatta dal Movimento 5 Stelle, da immaginarlo, perché in Consiglio Comunale sono stati abbastanza allineati, tanto poi è successa l'alleanza, è sempre stata un'opposizione molto concreta, molto di sostanza, poco ideologica, molto sui progetti, anche proprio per la vocazione civica della lista civica. Quindi sarebbe veramente difficile trovare un accordo su progetti che sono stati oggetto di contestazione nell'ultimo mandato e forse anche in quello precedente, ma che sono ancora sul piatto. Sono progetti grossi come quello di cui parlavo prima rispetto alla caserma dei Carabinieri, semplifichiamo dicendo caserma dei Carabinieri, certo. Ma che è più articolato, e sono progetti sui quali sicuramente il centro-sinistra farebbe troppa fatica a fare un passo indietro, altrettanta fatica farebbero queste forze che finora sono state all'opposizione a fare un passo avanti. Io personalmente, avendo seguito questi anni la politica, le trovo inconciliabili proprio su progetti concreti, non per ideologia.
Chiarissimo, chiarissimo il tuo parere. Poi la storia di Arcore dal punto di vista politico è molto complessa, perché è uno dei pochi comuni dove appunto le varie anime della sinistra, a un certo punto, due mandati fa credo, si sono spaccate e non riescono a ritrovare un tavolo comune, cosa che invece troviamo in tutti gli altri comuni al voto di cui abbiamo parlato e parleremo. Io ti ringrazio Valeria, sicuramente torneremo dopo l'estate quando riprenderemo e quando avremo tutto il quadro completo dei candidati a sentirti per continuare un po' a dare informazione, soprattutto ai cittadini di Arcore che oggi sono stati informati di questa diretta, che poi rimane anche come podcast ovviamente. E quindi buone vacanze a te, grazie ancora a Valeria Pinoia del grazie cittadino di Monza Brianza.
Grazie ancora. Grazie, buona serata, buona continuazione.
Ecco Cristian, hai sentito?
Sì, insomma, la battaglia politica incomincia ad entrare nel vivo. Arcore sarà interessante perché, insomma, c'è un bel po' di liste che si vanno a candidare e affollano, come dire, le prossime.
Sì, no, poi la cosa interessante è quello che sottolineava Valeria, no? Che nell'eventualità del ballottaggio, diciamo che è piuttosto probabile, perché con quattro liste è piuttosto probabile, tutte avranno una loro consistenza. La difficoltà poi di trovare una quadra al secondo turno, non per motivi ideologici, ma su dei punti concreti che riguardano la città, sulle quali sono già divise queste forze. Questo è effettivamente un po' una nuova frontiera, no, della politica, se vogliamo, che nella quale non c'è più l'allineamento automatico, ma dove si decide e si fa il dialogo e si costruisce una mediazione su delle cose concrete. Questo non si era così abituati in passato.
No, e poi comunque, c'è il dato che ormai i 5 Stelle vanno a fare alleanze territoriali anche con le liste civiche, che era uno dei tabù iniziali, che era già stato in parte scardinato nelle scorse elezioni amministrative, ma ormai mi sembra chiaro che non c'è bisogno di passare da direttori, da piattaforme, eccetera, si fa.
Ah, esatto, anche se ti ricordi, se i nostri ascoltatori si ricordano, quando abbiamo parlato la settimana scorsa di Mercate, che è già governata il Movimento 5 Stelle, il sindaco Francesco Sartini si ripresenta col Movimento 5 Stelle, ma in alleanza con una 2 civiche, quindi è uno schema che si sta ripetendo, è venuto a meno quel vincolo, probabilmente c'è quello ancora sui partiti, poi lo vedremo ai secondi turni cosa succederà, esatto. Però effettivamente sì, diciamo che in qualche modo riprende una sua vocazione civica che era quello che c'era all'origine, alleandosi con altre realtà civiche. Con questo, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi salutiamo, vi ricordiamo 2 cose. Domani anzitutto alle 9 c'è, come tutte le settimane, Magazine, all'interno del quale Angelo Miotto presenta un libro importante, un libro che fa il punto sui 20 anni dai fatti di Genova del G8, con un libro nel quale sono testimonianze anche molto importanti, come il nostro caro Vittorio Agnoletto, all'epoca coordinatore del Social Forum, o l'avvocato Giuliano Pisapia, poi sindaco di Milano. E invece sabato alle 11 e domenica alle 11 in replica, e poi ovviamente il podcast, Voice Book, che è la edizione, o al meglio la versione radiofonica del bellissimo festival, 12° festival degli autori e dei libri della libreria Il Gabbiano dei Mercati, che abbiamo presentato settimana scorsa parlando con Daniele, con Claudio Farina, il direttore della libreria Il Gabbiano. Ecco, sabato parte con le presentazioni che sono state registrate all'interno di questo festival, e partiamo con il libro Flora di Alessandro Robecchi, che è stato in questi mesi primo in classifica in tutta Italia. Sei Cristiana Lacqua in regia, io sono Alfredo Somoza, buona serata a tutti, a presto.
Colpo di Covid. L'Italia che resiste.